dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 425 metri. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
Radio Statale, via Festa del Perdono, 2100 Milano. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buon pomeriggio. Sono le ore 16 del giorno 27 giugno 2015. Trasmettiamo l'ultima puntata della trasmissione radiofonica sull'onda dell'italiano. Il terzetto composto da Valeria Cattaneo, che vi sta parlando, Giuditta Grechi, Valentina Guerini Rocco, sono pronte per iniziare la 25ª puntata.
Cattaneo, riesce ad essere più antica della conduttrice del 24.
La voce che avete sentito in apertura, quella prima della Cattaneo per intenderci, era quella di Ines Viviani Donarelli, conosciutissima e la prima speaker radiofonica italiana in assoluto. Iniziamo così la nostra puntata, pensate un po', dedicata alla radio.
L'ultima puntata è una puntata meta radiofonica e anche transoceanica, possiamo dirlo?
Possiamo dirlo a tutti gli effetti. Infatti per questa puntata siamo volati addirittura in Canada. Ai nostri microfoni Silvio Orvieto, speaker radiofonico del programma in italiano Risveglio di Radio Montreal.
E non solo, abbiamo intervistato anche Pierangela Diadori, che è una docente dell'Università per Stranieri di Siena, ed Enrico Menduni, esperto di media in generale, televisione e radio, e docente dell'Università di Roma 3, e è anche il promotore, uno dei curatori della web radio dell'Università di Roma 3, poi lo conosceremo meglio.
E prima di partire io direi di lanciarci sul quiz.
Purtroppo è l'ultimo quiz.
Ma potremmo lanciare dei quiz per tutta estate.
Sì, sì, sì.
Aspettatevi l'inaspettabile per quest'estate.
Sì, sì. Comunque, per oggi parliamo di questo. Il manifesto della radio è stato scritto da Marinetti e Masnata nel 1933 e viene usato il termine femminile per A. celebrare la nascita della nuova divinità futurista, la radio, con in mano, raffigurata con in mano un'antenna, così, per così dire, irradiante. Oppure B. si auspicava la nascita di una società governata da donne a partire dalla propaganda fatta in radio. O C. i futuristi volevano contrapporsi al modello tradizionale di radio considerato troppo arretrato.
Insomma, ormai siete bravissimi, sapete come fare a votare al nostro quiz. Potete collegarvi direttamente dalla nostra pagina Facebook sull'onda dell'italiano tutto attaccato trattino radio statale, oppure dal nostro sito internet www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Bene, ora possiamo cominciare come al solito la nostra puntata, ormai in stile classico, oltre al quiz, dando una breve panoramica dell'argomento della nostra puntata. Quindi questa volta parliamo di radio.
Ebbene sì, visto che mi avete detto che sono antica, cominciamo dalla preistoria.
Non così antica, però se vuoi cominciare.
Corriva l'anno 1924.
Non farai tutta la puntata così, vero?
No, basta.
Per favore.
Giuro, basta. Comunque, nel 1924, come abbiamo sentito all'inizio, la radio faceva i suoi primi vagiti nel nostro paese. Siamo in pieno periodo fascista e la radio, come potete immaginare, veniva usata come mezzo di propaganda politica tout court. Ma anche di politica linguistica.
Anche perché, ricordiamolo, in Italia in questo periodo non c'è ancora una lingua unitaria.
Come i più attenti di voi si ricorderanno sicuramente dalla nostra ultima puntata dedicata appunto alla storia della nostra lingua.
E se non l'avete ascoltata, ascoltatevi il podcast sul nostro sito. Comunque, al di là della pubblicità, pensate che la radio è stata utilizzata dal fascismo, per esempio, per comunicare l'entrata in guerra dell'Italia contro l'Etiopia. Era, se non mi sbaglio, il 2 ottobre del 1935.
Se non ti sbagli.
Così, carta canta.
La guerrina c'era, eh.
Io c'ero.
Comunque, all'inizio c'era radio rurale che veniva fatta ascoltare in luoghi pubblici obbligatoriamente a scuola. ma la radio rurale, l'apparecchio proprio radiofonico, costava troppo e quindi ce l'avevano in pochi. E bisognerà aspettare solo l'arrivo degli apparecchi radio commerciali per arrivare a un consumo individuale.
Ed è qui che a questo punto i programmi cominciano a differenziarsi, perché ciascuno ascolta la radio per conto suo, non si ascolta più insieme a scuola, quindi i programmi radiofonici vengono anche indirizzati a seconda dei gusti degli ascoltatori, e c'è anche la necessità dal punto di vista linguistico di avvicinarsi a una colloquialità maggiore. Prima erano tutti impostati, un po' teatrali e così, quindi si cambia un pochino.
Insomma, è da questo momento che gli speaker radiofonici diventano veri e propri divi, un po' come noi, insomma.
Sì, certo.
Quindi le annunciatrici
ci fermano per strada quando sentono le nostre voci.
No, ma è lei? Oh, ma sei su Radio Statale? No, comunque le annunciatrici, i radiocronisti, i conversatori, gli attori diventano famosissimi e le loro voci sono riconosciute da tutti.
Come sarà la mia?
Esatto.
Comunque, secondo i referendum indetti dall'EIAR, che è lo stato embrionale della RAI, possiamo dire, gli ascoltatori, o meglio, i radioauditori, preferiscono la musica, ma anche, pensate un po', alle lezioni di lingua straniera, il teatro e soprattutto l'informazione.
E prima parlavamo della propaganda fascista che passa soprattutto attraverso la radio. Non possiamo quindi non ricordare anche la nemesi della radio fascista, che è stata Radio Londra, l'emittente clandestina a onde medie, che era attiva tra il 39 e il 43, quindi a metà della guerra, che trasmetteva in italiano, in un italiano molto semplice e comprensibile a tutti.
E si deve proprio all'ampio ascolto di Radio Londra, visto che l'hai appena citata, la diffusione di alcuni neologismi come, non so, repubblichino oppure resistenza.
Si ascoltavano tutti.
Quindi ascoltiamo un po' Radio Londra.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
No, ragazze, comunque queste frasi deliranti possono essere rintracciate benissimo anche nei nostri vecchi podcast.
Sì, se le riascoltate potrete sentire la mia barba è bionda.
Oppure la mucca, cos'era? La mucca è munta? No. La mucca non ha latte.
Il pappagallo è rosso.
Sicuramente li rintracciate.
Se riascoltate al contrario, però
erano messaggi in codice.
Adesso invece ci ascoltiamo una canzone, facciamo una pausa con Radio Londra, però questa volta di Ivan Graziani. Abbiamo ascoltato Radio Londra di Ivan Graziani perché abbiamo parlato di Radio Londra, perché su Radio Statale, sull'Onda dell'Italiano, stiamo parlando di radio.
Eravamo rimasti al periodo fascista, a questo punto facciamo un breve focus sulla lingua. I termini di provenienza straniera che erano entrati a far parte del linguaggio radiofonico vengono italianizzati dallo spirito autarchico fascista, e quindi per esempio fading diventa evanescenza, speaker annunziatore, jack diventa spina e reclam pubblicità.
E a proposito di lingua, la radio e i lemmi, le parole che la riguardano, sono stati comunque oggetto di un'oscillazione linguistica per un certo periodo di tempo. Pensiamo proprio alla radio in sé. Il termine radio è oscillato dalla forma femminile a quella maschile in alcune occasioni, fino poi a stabilizzarsi. Il radio, quindi alla forma maschile,
come dice il nostro quiz di puntata. Però non svegliamo perché.
No, non lo diciamo.
È un dato di fatto, ma
non si può dire. Comunque, il radio, quindi la forma al maschile, veniva utilizzato riferendosi all'apparecchio radiofonico, mentre poi ovviamente la radio in accezione più generale. Poi c'è stata l'oscillazione tra radio giornale, radio informazioni, poi venne utilizzato la dicitura giornale parlato, e poi si è arrivato dal 1930 alla stabilizzazione finalmente della dicitura, della locuzione giornale radio.
Sì, quindi c'è un po' di oscillazione per un po' di tempo e su diversi termini, perché è un mezzo nuovo, quindi bisogna adattarsi. Ma siamo arrivati alla nostra brevissima storia della radio, alla fine della guerra, e un altro momento fondamentale di questa storia è la nascita delle radio private, e delle radio libere in particolare. Nel 75 nasce per esempio a Milano Radio Milano International, che è la prima radio libera italiana.
E sulla storia di queste radio libere c'è anche Radio Alice, e su cui è stato fatto pure un film che si intitola Lavorare con lentezza, di qualche
Bello.
Anno fa. Bellissimo.
Lo guarderò Ciccolo. Stasera.
Che è stato scritto da Guido Chiesa e da Edu Ming con Valerio Mastrandrea.
Niam, si può dire. Su Mastrandrea, su dai, l'ultima puntata, si può dire una cosa del genere.
Comunque, oltre a Radio Alice, c'è anche un'altra radio libera nata negli anni 70 da ricordare e che tutto sommato ancora resiste. Stiamo parlando di una radio di Milano chiamata Radio Popolare.
E non dimentichiamoci della mia compaesana Radio Onda d'Urto.
Milano-Brescia, c'è sempre stato questo derby delle radio.
Certo, famosissimo. Comunque organizza ogni anno, ogni estate, una festa in cui ci sono tantissimi ospiti, anche famosi, una bellissima musica.
Chissà se ci invitano come ospiti, magari non famosi. Però
sicuramente
comunque
ecco, sì, dalla metà di agosto fino alla fine di agosto di solito.
Insomma, il palinsesto radiofonico contemporaneo è molto ampio e differenziato. Non stiamo quindi ad elencare tutti i nomi dei programmi, dei canali radiofonici,
delle frequenze che frequenze. Ci sono adesso.
E piuttosto sentiamo direttamente dai nostri intervistati quale radio ascoltano e soprattutto quando l'ascoltano. Vox Populi.
Tu ascolti la radio?
Non tantissimo, però abbastanza. Di solito Radio Popolare. Ma se mi capita di sintonizzarmi in qualcosa che mi interessa o in musica che mi piace, ascolto anche altro.
Io ascolto la radio in generale quando vado in macchina per farmi compagnia intanto che guido, ecco. E poi l'ascolto a casa magari se faccio i mestieri o a volte mi capita la sera se c'è qualche programma particolare.
Sì. Ascolto un po' di tutto, ascolto Radio Capital per la musica, Radio 24 per i programmi di tecnologia e Radio DJ o anche Radio Virgin Radio, ascolto un po' di tutto.
Sì.
Che radio ascolti?
LifeGate Radio.
Ascolti la radio?
Adesso non più, l'ascoltavo prima.
Che stazione ascoltavi?
Tutte le radio libere che erano nate e poi c'era Radio Popolare.
Sì, io ascolto la radio, diversi programmi, diverse stazioni, per lo più per quanto riguarda la musica, visto che sono un appassionato di musica italiana, ascolto Radio Italia prevalentemente. E invece per le trasmissioni più parlate o più comiche o di genere diverso da quello musicale, mi piace ascoltare prevalentemente Radio 2 Rai.
E che frequenze ascolti?
In macchina, vabbè, li cambio a seconda della musica che c'è, se mi piace o meno, se c'è pubblicità magari cambio. Di solito Radio Kiss Kiss, RTL, poi ho Radio Italia, Radio Virgin e Gamma Radio.
E quando l'ascolti?
Mentre faccio qualcosa, quindi mentre stiro, mentre faccio le pulizie, mentre sono in macchina, di sottofondo.
Per lo più in macchina. La radio, intesa proprio come radio, con le stazioni radio ce l'ho solo in macchina.
La sera, perché c'è dei miei amici che hanno una radio che si chiama Radio Fillmore e quindi ascolto il loro programma che c'è la sera. Sono miei amici, mi piace sentire le loro voci.
E l'ascolti okay. Come sottofondo o
in macchina come sottofondo musicale per farmi compagnia, perché è vero che magari appunto le canzoni poi potrei ascoltare anche magari l'MP3, ok, però avere anche uno speaker mi dà appunto l'idea di avere qualcuno, di essere meno sola in macchina, per cui a volte preferisco appunto la radio piuttosto che il lettore MP3 per quello, perché almeno c'è una persona reale che sta parlando, che sta intrattenendo, ecco.
Soprattutto per rimanere informata, per sentire i confronti di idee tra chi interviene durante le trasmissioni.
Principalmente per scoprire nuove canzoni, perché se in macchina ascoltassi La Chiavetta continuo a sentire le stesse canzoni.
E quando l'ascoltavi?
Quando lavoravo in officina. Sì, come sottofondo mi piaceva.
L'ascoltavo molto di più prima, quando ero piccola ascoltavo di più, perché c'erano delle trasmissioni interessanti che mi piacevano, anche la lettura dei libri, c'erano libri classici a puntate, mi piacevano tantissimo, mi piaceva ascoltarli.
Ascolto la radio in diversi momenti della giornata, innanzitutto in macchina per tutti i viaggi più o meno lunghi, e poi anche a volte a letto prima di addormentarmi. E in quest'ultima occasione utilizzo molto il servizio podcast, delle trasmissioni che più mi piacciono e che durante la giornata mi sono perso, e anche tra queste della trasmissione sull'onda dell'italiano, ovviamente.
E le nostre voci della Vox Populi ci hanno ricordato solamente alcune delle stazioni radio di oggi. Devo dire che è stato un climax ascendente, perché come si chiamava l'ultima radio nominata?
Ma
pare sull'onda dell'italiano.
Hai sentito benissimo che oltretutto mi pare, ma proprio così, abbia raggiunto e addirittura superato i 500 like su Facebook. Grazie a tutti, adesso torniamo serie perché avete comunque esaudito il nostro grande sogno di raggiungere i 500
basta.
Like. Adesso potete eliminare i like, no scherzo, e il nostro appello quindi...
Vi cerchiamo a casa se eliminate i like.
Sì, perché ormai sappiamo i vostri nomi. E il nostro appello quindi della scorsa puntata ha funzionato.
E tra l'altro bisogna sottolineare una cosa: tra le stazioni radio nominate ci sono due web radio, che sono Radio Statale con il nostro programma e la neonata Radio Fillmore. Questo è significativo perché il fenomeno della web radio è in costante aumento, perché permette di abbattere qualsiasi distanza, basta un modem, infatti una connessione internet, e quindi la radio può essere raggiunta praticamente da chiunque.
Sì, in pratica passiamo dalla radio rurale fascista, che era un blocco di legno inguardabile,
delle spighe, dei simboli fascisti, alle web radio come la nostra, e sono cambiate tantissime cose. Ma per saperne di più sull'evoluzione del mezzo radiofonico abbiamo intervistato il nostro primo ospite, Enrico Menduni, che abbiamo raggiunto in treno, quindi ogni tanto sentirete dei piccoli vuoti, però il professor Menduni è impegnatissimo anche in campo radiofonico. Vi dicevamo prima che è tra i curatori della radio dell'Università di Roma 3, e dopo metteremo il link anche sul nostro sito, e sentiamo cosa ci ha raccontato, partendo in particolare da come è cambiato il linguaggio radiofonico in Italia. Quali sono le caratteristiche peculiari del parlato radiofonico attuale?
Il parlato radiofonico attuale è un parlato radiofonico informale. La radio non è più, diciamo, la regina del popolare domestico, è stata soppiantata in questo prima dalla televisione e poi nei social network, e quindi si è inventata un altro ruolo, ed è un ruolo di carattere amicale che richiede un parlato non ufficiale e neanche ufficioso, un parlato vicino alle persone, esattamente come la radio è ormai quasi una parte del nostro corpo, abbiamo addirittura gli auricolari dentro le orecchie, quindi è qualcosa che sta accanto a noi.
E quali sono le altre innovazioni, gli altri cambiamenti nel panorama radiofonico negli ultimi anni?
Se per innovazioni intendiamo l'ultimo decennio, dal 2006 noi abbiamo una rete internet anche in mobilità, anche fuori dalle case, con il wifi, la possibilità di connettersi anche in assenza di una connessione via cavo, una connessione fisica, e questo ha comportato che tutti possono fare tutto, ossia adesso le televisioni possono fare la radio, chiunque può fare un blog, quindi non è più che la radio è specifica dell'audio, la televisione dell'audiovisivo e il giornale da carta stampata, ognuno fa tutto, quindi c'è una concorrenza a 360 gradi che ha imposto anche alle radio di diventare qualcos'altro. La via che hanno scelto un po' tutte è di diventare un network a base auditiva, ecco. E tutto sommato è una scelta che ha consentito alla radio di superare quella che poteva essere una vera e propria catastrofe per la radio, cioè il fatto che tutti possono fare, tutti gli altri media intendo, possono fare dell'audio.
E secondo lei è cambiato il modo in cui fanno radio o si è semplicemente allargato?
È cambiato totalmente, diciamo, per esempio fare una web radio significa abbassare le soglie di accesso all'attività radiofonica. Io ricordo appena 10 anni fa, io volevo fare la radio a Milano, allora insegnavo allo IULM e cercai di avere una frequenza via etere, e sostanzialmente a Milano una frequenza via etere costava 2 milioni di euro. Lo chiesi anche un po' per curiosità, per sapere quali erano i prezzi su Milano. Ora, facendo radio, e non credo che avete speso tutti questi soldi, quindi c'è stato una grande polisemia, una grande pluralità di voci, che è un ampliamento della libertà, però è anche molto più facile farsi sentire.
E secondo lei ci sarà bisogno di nuove competenze o le competenze che si hanno ora sono adeguate al mezzo?
Diciamo, adesso quello che è necessario è trovare modi di comunicazione di un mezzo che ha una concorrenza molto ampia e quindi probabilmente parlato dovrà essere meno generico di commentato, perché altrimenti lo specifico radiofonico non ha più un'autorevolezza che prima ha avuto quasi di default. Ecco, adesso questa autorevolezza non c'è più e quindi bisogna, diciamo, acquistare quell'autorevolezza di una comunicazione di nicchia, di una comunicazione più specializzata, meno generalista, e mi sembra che le radio universitarie siano un ottimo esempio di questo.
Dopo aver ascoltato Enrico Menduni, che ringraziamo per la disponibilità, è arrivato il momento di ascoltarci una canzone. E a proposito di radio libere, ne parlavamo prima delle radio che sono nate negli anni 70, sentiamo una canzone che parla di radio libere, Eugenio Finardi con la radio.
Ed eccoci ritornate in studio, abbiamo ascoltato Finardi con la radio, voi siete collegati su Radio Statale, state ascoltando l'ultima puntata di stagione di Sull'onda dell'Italiano.
Perché i bagni in mixer dopo non funziona più.
Scusate.
Ecco.
Mi commuovo.
Ed è dedicata, se non l'avete ancora capito, alla radio questa puntata. Vi sembrerà strano, ma noi non siamo l'unico programma in italiano dedicato alla lingua e cultura italiana. Addirittura sono centinaia le radio italiane che tutti i giorni trasmettono nella nostra lingua. Lo fanno in tutto il mondo, veramente. Vi diamo un semplice link, connettetevi. Si tratta di www.monitor-radiotv.com. Sì, possiamo dire però che è un pochettino poco aggiornato, perché dicevamo ora delle web radio che sono in continua trasformazione, e anche le web radio che ci sono, che sono segnalate sul link che vi daremo, sono in continuo mutamento, quindi alcune siamo riuscite ad ascoltarle e ci sono ancora, e altre non ci sono più, però c'è traccia di questi programmi. Che di cosa parlano? Tu che Guerini Rocco hai fatto una cernita?
Allora, io ho spulciato un po' qua e là, devo dire che sono rimasta impressionata dalla quantità di radio e anche del palinsesto che offrono. In Argentina ce ne sono svariate, però i programmi si dedicano prevalentemente a dei programmi pensati per gli italiani e condotti in italiano, che quindi hanno nostalgia dell'Italia e quindi che parlano anche di cibo. In Australia ci sono 6 stazioni radio che dedicano spazio ai programmi in italiano, e abbiamo, io ne cito soltanto 2 di programmi che mi hanno colpito, Made in Italy, dedicato al food, proprio
al food, al non food. Al cibo.
Allora c'è scritto food, ragazzi, si come si categoria Made in Italy, Made in Italy food, infatti. E Silvia colloca o colloca, adesso non so la
colloca
pronuncia. Proviamole tutte. Conduce l'Italia come i turisti difficilmente la vedono, insomma. E poi ci sono questi 2 uomini molto carini che si chiamano Antonio Carluccio e Gennaro Contaldo, che raccontano l'Italia, dei loro ricordi, la capitale culinaria del mondo, quindi si intitola questo programma Two Greedy Italians, che come traduzione sono i 2 italiani avari. Vorrei ascoltarli tutti i giorni per capire...
Perché hai detto che erano teneri?
Sono teneri, nelle foto sono teneri.
Sono teneri, ma l'apparenza inganna.
Inganna, perché sono avari.
Sono genovesi in realtà, di origini genovesi.
Sono 2 genovesi teneri.
I cognomi traggono l'inganno.
Sì.
Comunque, ce ne sono veramente, non so elencarli tutti perché sarebbe veramente superfluo.
A proposito di radio nel mondo, noi vi proponiamo un'intervista direttamente dal Canada.
È per questo che dicevamo che era transoceanica questa puntata, perché abbiamo attraversato tutto un oceano.
Abbiamo mandato la Guerini Rocco a intervistare Silvio Orvieto di Radio Montreal, che ci sentiamo.
Siamo in collegamento con Silvio Orvieto, speaker del programma Risveglio, in onda dal lunedì al venerdì alle 6 di mattina alle 10 di mattina canadesi, invece in Italia sono esattamente le 12 fino alle 16 del pomeriggio, CFMB 1280 di Radio Monreal. Le chiediamo di che cosa parla questo programma in lingua italiana.
Prima di tutto è un programma del risveglio, come ha ben indicato lei, quindi il mio ruolo è di risvegliare la gente. Cerco di farlo in modo divertente ma anche informativo. Le persone aprono gli occhi e vogliono sapere che cosa è successo nel mondo. Abbiamo anche questo vantaggio, diciamo, di essere 6 ore prima rispetto a voi, quindi da voi è già mezzogiorno quando io inizio il programma, ci sono già cose che sono successe in Europa che interessano molto i nostri radioascoltatori, di cui possiamo parlare, più ovviamente tutta l'attualità locale. Abbiamo dei reparti dedicati esclusivamente alla cultura, dove parliamo degli spettacoli che ci sono a Montreal, con interviste. Abbiamo una hit parade che facciamo molto particolare, perché la chiamiamo internazionale, perché sta noi qui a Montreal, è una provincia, il Quebec, bilingue, francese e inglese, quindi io metto le tre prime canzoni francofone, le prime tre canzoni anglofone e poi metto la numero uno in Italia. E poi abbiamo tanti inserti economici, politici, ovviamente di politica locale, con interviste, eccetera.
Qual è il pubblico di riferimento del programma?
Ci indirizziamo da 0 a 103 anni, diciamo, come audience, quindi dobbiamo soddisfare un po' tutti. Dal punto di vista musicale significa variare da Massimo Ranieri a Fedez, e anche dal punto di vista dell'informazione, dobbiamo fare informazione comunitaria, come dobbiamo parlare di politica internazionale. Poi c'è una seconda ondata di immigrazione adesso, quindi abbiamo molti giovani che arrivano dall'Italia in Canada, quindi io spesso ricevo la mattina presto anche delle telefonate di persone che parlano un italiano impeccabile, che si sente che è da poco che sono arrivati a Montreal e che richiedono appunto magari canzoni più recenti, quindi è un po' vario sia l'ascolto che ovviamente di conseguenza deve essere anche il nostro programma.
L'ascoltatore medio va anche oltre la comunità italiana di Montreal, oppure tendenzialmente sono solo italiani quelli che vi ascoltano?
Abbiamo anche molti, quelli che io chiamo gli italofili, cioè c'è molto apprezzamento qui della cultura italiana, ci sono molte persone che imparano l'italiano all'università, e quindi abbiamo anche dei francofoni e degli anglofoni che seguono il nostro programma proprio per migliorare il loro italiano o perché sono semplicemente amanti della musica italiana. Io ho delle richieste anche di persone che mi parlano in francese o in inglese e che mi richiedono delle canzoni italiane, perché magari sono andati in viaggio in Italia, hanno ascoltato l'ultima canzone di Vasco Rossi, la vogliono sentire qui. Quindi andiamo oltre la comunità italiana. Poi le devo dire anche che CFMB è una radio multilingue, quindi l'italiano predomina, perché abbiamo una programmazione italiana che va dalle 5 di mattina fino alle 18 la sera, ed è esclusivamente in italiano. Dopodiché però abbiamo programmi in spagnolo, in greco, in punjabi, in dialetti berberi, in spagnolo soprattutto.
Abbiamo accennato prima alla comunità italiana. Quanti italiani fanno parte di questa comunità a Montreal?
Come lei ben sa, il Canada, Montreal, il Quebec, tutto questo paese è basato sull'immigrazione, quindi già in partenza sono più numerosi gli immigrati che le persone locali, anche perché i locali all'inizio erano solo i nativi autoctoni e gli eschimesi, quindi non è che ci fossero molte altre persone. Poi c'è stata la colonizzazione, c'è stata una grossa lotta tra i francesi e gli inglesi. Come ben sapete, il Quebec è diviso ancora oggi con una popolazione anglofona e una popolazione francofona, le chiamano le due solitudini, perché percorrono la loro storia un po' indipendentemente uno dall'altro e con un certo sguardo di sfiducia sotto alcuni punti di vista, quali poi si è aggiunta un'enorme comunità di immigranti, molta immigrazione del Maghreb, abbiamo una grossissima comunità haitiana, e questo anche prima del terremoto. Infatti noi abbiamo anche dei programmi in lingua creole proprio di Haiti qui a CFMB.
Una curiosità più che altro adesso, lei com'è arrivato a fare questo lavoro?
Montreal, io sono venuto a studiare, ho fatto un master in scienze politiche, poi mi sono innamorato della città e sono rimasto. Sono stato attore a lungo e lo sono tuttora. Poi insomma la conoscenza dell'italiano ha fatto sì che un giorno mi venisse proposto se ero interessato a fare un programma. Ho iniziato qua nel 91 a fare un programma la domenica mattina, perché era un programma molto sportivo. Poi dalla domenica mattina sono passato nel 2001, mi hanno proposto di fare il ritorno a casa, appunto facevo una fascia dalle 16 alle 18, anzi all'epoca era le 19, e poi dal 2001 ho cominciato a fare il risveglio la mattina. Io personalmente sono un immigrato di prima generazione.
Di prima generazione?
Sì.
Beh, si sente. Sarebbe impossibile che un immigrato di seconda generazione parli così bene l'italiano.
Ma sarebbe sorpresa comunque, perché noi qui a Montreal, a differenza per esempio degli Stati Uniti, in Canada c'è una politica che è stata fondata da Pierre Elliott Trudeau, che si parla di multiculturalismo, cioè ha concesso a tutte le comunità di potersi sviluppare nelle loro identità reciproche. Quindi abbiamo anche, mi auguro che avrò l'occasione, se non l'ho ancora fatto, di visitare Montreal, che è una bellissima città, molto europea, un bel matrimonio tra l'Europa e il Nord America, cioè avete i grattacieli ma avete anche dei quartieri che sembrano essere a Parigi, con il caffè sulla strada eccetera. Quindi ci sono molte zone specifiche, c'è il quartiere haitiano, c'è il quartiere spagnolo, c'è il quartiere greco, c'è il quartiere italiano, bel melting pot, però non è all'americana. Negli Stati Uniti lei, se va, una volta che decide di essere americano, deve rinunciare a tutto il resto. Qui invece mantieni viva la tua cultura continuamente, e in questo senso anche gli italiani di seconda e terza generazione spesso e volentieri parlano l'italiano, magari non impeccabilmente, ma hanno questa capacità. Se lei va negli Stati Uniti, gli italiani di seconda generazione già non lo parlano più per nulla.
Certo.
Se va a Toronto è già un pochino meno presente questo concetto di mantenere la propria cultura viva, invece qui a Montreal è molto sentito.
Ed è grazie anche a voi, alla programmazione, che gli italiani possono mantenere viva la loro cultura, insomma.
Sì, i media giocano il loro ruolo, abbiamo anche dei giornali scritti in italiano, abbiamo dei negozi italiani, cioè se lei volesse a Montreal è anche possibile di vivere esclusivamente in italiano, e lo dico perché so di persone per esempio che sono immigrate qui, hanno trovato un lavoro eccetera, dopo essersi ben stabilite hanno fatto venire i genitori, e che quindi non avevano la voglia forse neanche di mettersi ad imparare l'inglese o il francese, e potevano tranquillamente vivere in italiano, perché ascolti la radio italiana, ti guardi la televisione italiana, ti compri il giornale italiano, vai a fare la spesa in italiano, quindi si può vivere in italiano.
Abbiamo sentito Silvio Orvieto e la sua esperienza come speaker radiofonico in trasferta. Vi invitiamo ad andare sul sito internet di Radio Montreal,
di cui ovviamente metteremo il link sul nostro sito.
Oltretutto è anche ascoltabile via web. Io ho ascoltato tutta la puntata del risveglio prima di intervistare Silvio, ed è bello perché ci si confronta anche con una cultura che è simile alla nostra, ma per certi aspetti è molto diversa. Perché come diceva Silvio, ci sono diverse tipologie di utenti, hanno esigenze diverse, quindi la musica e i contenuti si adattano.
Sì, io ho l'impressione che sia anche un po' cristallizzata, cioè è una cultura esportata che rimane lì così per un po', quindi non so, anche la musica mi immagino che sia un pochettino diversa rispetto a quella che ascoltiamo noi.
Spazio da Little Tony veramente a J-Ax o Fedez, come ricordava Silvio Orvieto.
Quindi, a proposito di cose che si cristallizzano, noi sappiamo che la radio, come la chiama il direttore di Radio Statale, con molte R. La radio si chiama radio, con l'articolo femminile, ma la O al maschile, si è cristallizzata così, si è entrata così nella lingua, ma il nostro quiz di puntata parla di una radio al femminile, vero?
Che gancio fluido,
eh?
Dicevamo, il manifesto della radio, che è stato scritto da Marinetti e Masnata nel 1933, utilizza il termine al femminile radia per a celebrare la nascita della nuova divinità futurista, la radia, rappresentata con in mano un'antenna irradiante, oppure b si auspicava la nascita di una società governata da donne a partire dalla propaganda fatta proprio in radio, oppure per contrapporsi al modello tradizionale di radio considerato troppo arretrato.
Ok, potete rispondere al quiz di puntata sul nostro sito www.sullondadelitaliano.wordpress.com, oppure naturalmente anche sulla nostra pagina Facebook sull'onda dell'italiano trattino radio statale. Prima ti diceva al telefono Silvio Orvieto che anche gli italiani chiedono delle canzoni più aggiornate,
sì.
Giusto? Noi abbiamo preparato per voi una canzone che sicuramente qualcuno di voi si ricorderà. Non è molto aggiornata, ma noi piacerebbe che girasse di più in radio.
E noi saremo
delle riportatrici in auge di questa canzone.
Rispolveratrici.
Chissà se indovinate di chi è questa canzone.
Di che canzone si tratta? Mi sfugge il titolo.
e abbiamo sentito gli 883 con la radio a 1000 watt.
Siamo sicuri che farà un risuccessone in radio, portata da noi, Max Pezzali, firmettina, assegno per i diritti d'autore di questa canzone.
E ci avviciniamo alla parte conclusiva della nostra puntata, e noi quando ci avviciniamo alle parti conclusive andiamo sempre più in profondità e parliamo sempre di linguistica, di lingua, di didattica, perché ci piace così, insomma. E per questo motivo abbiamo voluto
stiamo ridendo, voi non lo potete vedere ascoltatori, ma questa di didattica verso la fine
ci piace poi.
Sì.
Stavo cercando di dissimulare. Comunque, tornando seri, ci avviciniamo alla fine della puntata e quindi abbiamo intervistato una professionista,
un esperto.
E stiamo parlando di Pierangela Diadori, professoressa di didattica delle lingue moderne presso l'Università per Stranieri di Siena. E noi ci siamo chieste questo, visto che anche prima nell'intervista con Silvio Orvieto abbiamo parlato di radio come potenziale strumento per l'acquisizione di una nuova lingua, anche gli anglofoni e i francofoni.
Li chiamava italofili.
Italofili, giusto. Gli italofini, ricordati da Orvieto, si avvicinano alla lingua italiana e la imparano anche potenzialmente attraverso anche il mezzo radiofonico. Abbiamo fatto delle domande più precise riguardo a questo alla professoressa, appunto, Diadori.
In che misura è entrato a far parte del linguaggio radiofonico contemporaneo l'italiano di stranieri?
Io ho studiato questo argomento parecchi anni fa e ho iniziato a partire da un DJ scozzese, Nick the Nightfly, era su Radio Monte Carlo e parlava di note. A me interessava molto perché, pur avendo un ottimo italiano, aveva ancora diverse interferenze dall'inglese, e da lì poi è partito questo interesse anche per altri aspetti dell'italiano degli stranieri alla radio. In realtà da allora sono molti di più i modelli di italiano di stranieri che sentiamo dalla radio, sia perché non sono più solo questi sporadici intrattenitori che facevano sul standard una caratteristica, ma sono persone comuni anche intervistati, appunto, oppure parlano in qualità di esperti. L'Italia ormai multietnica e plurilingue è entrata alla radio anche da questo punto di vista. In più vorrei ricordare un altro fenomeno. Nell'italiano della Chiesa Cattolica in particolare sono molti gli stranieri che parlano in italiano. Qualsiasi intervista a figure di spicco anche della Chiesa e specialmente ad alto livello portano delle voci come quella del Papa e di tanti altri suoi collaboratori. Quindi l'italiano di stranieri ormai è una delle varietà dell'italiano contemporaneo e anche la radio ne è una testimonianza.
Quale ruolo riveste la radio nel processo di divulgazione e acclimatamento delle parole straniere? In che misura influenza le abitudini linguistiche dei suoi ascoltatori?
Sicuramente qui possiamo parlare di radio, come è stato detto, della televisione, passato come specchio degli usi della società contemporanea. Sappiamo della presenza di forestierismi negli italiani giovanili, per esempio, e il fatto che questi neologismi vengano poi ripropagati dalla radio come da altri mass media fa sì che possano attecchire.
Quali potenzialità e limiti potrebbe avere la radio, secondo lei, come strumento per l'apprendimento autonomo della nostra lingua da parte di un ascoltatore straniero?
Questa è veramente una domanda interessante, anche perché l'apprendimento dell'italiano come lingua straniera coinvolge ormai un numero molto ampio di apprendenti in Italia e fuori d'Italia. La storia più antica riguarda l'italiano come lingua non materna fuori d'Italia, ma dagli anni 90 sappiamo che anche l'Italia è diventato paese di immigrazione, quindi la presenza di stranieri sul territorio fa sì che ci sia un accesso ai mass media anche in questa prospettiva. Certo è che la radio come tale non ha come target l'apprendente straniero, che, come sappiamo, può essere apprendente a vari livelli di competenza, quindi può essere una semplice nebulosa per chi l'italiano lo conosce solo a un livello molto basso e quindi non influenza più di tanto il suo apprendimento. Al contrario, per chi ha una competenza già più avanzata può essere uno strumento di apprendimento autonomo. In realtà sarebbe un contenitore che potrebbe favorire questo tipo di divulgazione, e qui mi riferisco alla realizzazione di materiali anche didattici più mirati. Mi ricordo per il tedesco, quando ero ragazzina, mi interessava un programma che usava delle radionovelle, non so come chiamarle, delle storie radiofoniche che erano proprio pensate per apprendenti stranieri di tedesco, e erano delle storie appunto che utilizzavano tutti gli strumenti che ha la radio, cioè rumori, intonazioni, tutto ciò che appunto doveva essere espresso attraverso il sonoro, e avevano anche appunto un'attenzione proprio per una dizione più chiara possibile, adatta insomma all'apprendente straniero. Ecco, tutto questo io, può darti mi sbagli, ma io nella radio italiana ancora non ho saputo che sia stato realizzato, quindi mi sembra una buona idea per creare anche un filone destinato all'apprendimento degli stranieri.
E grazie alla professoressa Pierangela Diadori dell'Università di Siena.
E speriamo che sull'onda dell'italiano qualcosa sia servito. Noi ci siamo divertite sicuramente a fare questo programma, e speriamo sia piaciuto anche a qualche straniero, magari, che si è appassionato all'italiano sentendo per caso su internet Radio Statale. Chissà se è successo.
Sì. Le statistiche del sito di WordPress un po' ci rincuorano. Qualche accesso dall'estero l'abbiamo avuto.
Per caso.
Per caso.
Però
hanno cliccato, oh mio Dio, uno spam, che diavolo. Sì. Allora, siamo arrivati già alla fine della puntata, purtroppo, e quindi, come ogni fine della puntata per renderla meno traumatica, vediamo la risoluzione del nostro quiz.
Forse più traumatica.
Quanti avranno sbagliato?
Comunque, dicevamo, il manifesto della radio, che è stato scritto da Marinetti e Masnada nel 1933, utilizza il termine radio al femminile per celebrare la nascita della nuova divinità futurista, oppure perché si auspicava la nascita di una società governata da donne, oppure perché i futuristi volevano contrapporsi a un modello tradizionale di radio considerato troppo arretrato.
Purtroppo non facciamo in tempo oggi a darvi dati perché siamo agli sgoccioli di tutto, quindi diamo solo la soluzione.
E la soluzione è: i futuristi volevano contrapporsi al modello tradizionale di radio considerato troppo arretrato.
Quindi bravi a tutti quelli che hanno risposto giusto a C.
Come sempre il premio lo riceverete a casa, noi sappiamo anche dove vivete, dove abitate, aspettatelo, prima o poi arriverà. Le poste sono un po' così, sempre ritarditarie in Italia.
Il bello di essere in Italia è che possiamo dare la colpa alle poste.
Esatto.
Possiamo sempre dare la colpa a qualcos'altro.
Sì.
Che non siamo noi.
Comunque, purtroppo siamo arrivati alla fine veramente di questa puntata, ma anche di questa esperienza, almeno stagionale, non si sa mai che cosa ci riserva il futuro.
Voi rimanete connessi su Radio Statale, rimanete connessi sull'onda dell'italiano Radio Statale su Facebook, e vi promettiamo che ci sarà qualche piccola novità, quantomeno sull'ascolto. Quindi noi l'abbiamo un po' promesso durante questa stagione radiofonica che saremmo finite su iTunes. Ci stiamo lavorando più velocemente e vediamo la fine. Quindi probabilmente non solo di stagione, ma anche l'avvicinamento verso iTunes, quindi rimanete collegati e connessi con noi.
Beh, come tutti i finali di stagione, dobbiamo ringraziare tutti, non abbiamo il tempo di elencarli tutti individualmente, ma almeno alcuni capisaldi bisogna assolutamente citarli. Ringraziamo il Calcif, il Master Promo Itas che ci ha formato e speriamo bene che non si sia pentito di averci messo qui dietro ai microfoni, e anche
ringraziamo Radio Statale per l'ospitalità, per i microfoni,
per tutto,
per Alcide che è la mascotte di questo studio che da casa non avete potuto vedere, però è uno sgonfissimo dopo mesi e mesi di programmazione alce di plastica, però ci fa compagnia.
Le corna mi stanno inquietando.
Le corna sono sempre sopra la Guerini Ro.
Sì, non so che cosa volesse insinuare Cattaneo. Comunque ringraziamo anche la professoressa Silvia Morgana, docente di storia della lingua e non solo alla nostra università, e soprattutto fondatrice e caposaldo del Calcif, che è il centro per la promozione della lingua e della cultura italiana della nostra università.
La professoressa Bosch, che ci ha seguite fin dall'inizio.
Ringraziamo anche Andrea Groppaldi, che è stato nostro docente al Master Promo Italis, che però ha creduto anche lui in noi, comunque ci ha seguito da sempre. È stato anche disponibile, perché a volte avete sentito la sua voce nelle Vox Populi.
Beh, se mi permettete una cosa, io vorrei ringraziare anche la mia famiglia, che ha messo un sacco di like e che non ha mai mancato a un quiz di puntata. Ci sta, alla fine, se volete fare saluti personali, ci sta l'ultima puntata. Io sto piangendo. Io ringrazio anche la famiglia della Catania e della Grechi per il sostegno.
Ma non è il momento di essere tristi, non è il momento di salutare tutti a casa, perché tanto li rivedremo. Cosa li ringraziamo a fare?
Amici?
Non lo so.
Speriamo.
È il momento di salutarvi, e quindi vi lasciamo con l'ultima canzone, speriamo che vi piaccia. Roy Paci, vi salutiamo con un po' di allegrezza, di brio.
Ascoltiamoci Piccola Radio e vi salutiamo. Rimanete connessi su Radio Statale ancora e sulla L'Onda dell'Italiano, e non dimenticatevi di noi, Valentina Guerini Rocco,
Valeria Cattaneo
e Giuditta Grechi.
Ciao
ciao ciao, ciao.